Don't stop till you get enough. Non fermarti finché non ne hai abbastanza.
E il jazz non si ferma mai.
Palmas
non si ferma mai. Incredibile.
Vero? Michael Jackson l'ha scritta per te sta canzone, Massimo.
Dici, stava pensando a me.
Anche perché era offeso del fatto che sei uno dei pochi artisti americani che non sei riuscito a portare a Cagliari.
Perché non l'hai portato Michael Jackson?
Però deve venire il fratello, uno dei Jackson 5.
Quale? Il sesto?
Tito, mi sembra. No, ma davvero. Non era una battuta. Probabilmente porteremo, non nel Festival Jazz ma in altri contesti, il fratello di Michael Jackson, quindi anche questa cosa è sfatata,
insomma. Ecco, però domani ne porti uno di artista che insomma non è Michael Jackson ma è sicuramente il Michael Jackson del jazz. Stiamo parlando di Herbie Hancock che torna a Cagliari, abbiamo fatto i conti da poco per la cronaca. Michael Jackson venne a Cagliari una prima volta nell'87, ritornò nell'89.
Herbie Hancock, chiaramente
Herbie Hancock, scusa, Michael Jackson, sì. E quindi insomma sono un bel po' di anni, 89, stiamo parlando di 30 anni fa.
30 anni fa c'è stata anche una parentesi a Calagonone Jazz, dove venne in duo con Wayne Shorter.
Sì, ancora niente male.
E niente, sì, certo, si apre con un grande perché stiamo commemorando comunque una grande persona che è stata Alberto Rodriguez, che è stato un po' il mentore di questa manifestazione fin dai primi anni. E non potevamo fare un festival qualsiasi, questo insomma, gli sforzi che abbiamo profuso derivano soprattutto da quello, non dal fatto che la situazione è cambiata in meglio, perché negli ultimi anni purtroppo così non è stato.
Anzi, abbiamo visto via via spegnersi tutte quelle diciamo opportunità di spazi per la musica dedicati che si erano via via accesi negli anni, senza chiamare in causa l'anfiteatro, anche perché stiamo parlando di inverno, però le location, però parola odiosa e odiatissima, del jazz e dei festival invernali, oggi quali sono?
Non lo so, non so quali sono. C'è una speranza, una speranza che si possa intraprendere un cammino inverso a quello degli ultimi 10 anni, perché c'è stata quasi una corsa alla chiusura degli spazi, oppure a non aprire degli spazi che erano lì,
pronti per essere inaugurati. E pensiamo al Parco della Musica, tanto per non fare nomi, no?
Per non fare nomi, pensiamo al Parco della Musica, perché al di là della genesi di questo progetto, che a taluni è piaciuta, ad altri no, ma perché non aprirlo? Sono stati spesi tanti miliardi, tanti milioni di euro
per un capriccio, mi verrebbe da dire. In quel caso lì era veramente un capriccio.
Un capriccio, insomma, mi dispiace anche citarla questa cosa, perché è veramente una delle ferite più inutili che questa città ha dovuto subire. E i cagliaritani non se ne sono accorti più di tanto, perché quel bene non l'hanno mai avuto, per cui
no, allora
non
io
ne hanno sentito
non
la mancanza.
Allora, invece io ho avuto l'avventura di collaborare per un po' di tempo col Teatro Lirico e di scoprire, devo dire che giornalisticamente la cosa mi ha fatto effetto, che esiste un teatro da 500 posti pronto, con le sedie, con le poltrone di velluto incellofanate, con il palcoscenico attrezzato, con tutto quello che può esserci in un teatro, e sappiamo quanto preziosi siano i teatri in una città come Cagliari, che non ne ha tanti, che non è mai stato inaugurato. Esiste lì da ormai da più di 10 anni, si è allagato già un paio di volte, perché
si sono spesi tantissimi soldi proprio per togliere via l'acqua,
perché c'è persino il golfo mistico per l'orchestra che si allaga quando arriva l'acqua oltre un certo limite, le pompe che ormai sono ferme non riescono a togliere l'acqua. Ecco, questo è il Parco della Musica, che è abbandonato da 10 anni. Noi ricordiamo un'edizione estiva di Jazz in Sardegna nell'arena del
nel
parco,
2013,
nel 2013 del Parco della Musica, dove tra l'altro ci starebbe benissimo anche una tensostruttura per fare concerti anche durante l'inverno per grandi numeri, perché niente osterebbe il fatto di metterci anche una copertura in quella zona, però non si fa.
Ripeto, questa la considero una vergogna, forse anche superiore a quella di aver chiuso l'anfiteatro, che era davvero uno dei più bei teatri all'aperto d'Europa. Abbiamo buttato via un patrimonio che è costato tanti soldi nostri, insomma, della comunità, così, insomma, un luogo che produceva 150.000 spettatori paganti all'anno, insomma, solo l'Arena di Verona faceva di più in Europa. Noi l'abbiamo buttato via, era Cagliari, cioè, ancora artisti, insomma gente che ha conosciuto l'atmosfera magica di quell'anfiteatro non ci crede, dice è impossibile che voi l'abbiate chiuso, e io fatico molto a convincere tanti miei colleghi o tanti artisti che vorrebbero venire lì, sì. Dice a Cagliari c'è quello, insomma.
E anche là è stata una battaglia, chiudiamo, passami te, talebana contro quel tipo di allestimento che sicuramente non era il migliore e non era al passo coi tempi, ma bastava contestualmente dire ok, lo chiudiamo per un anno perché facciamo un bando internazionale per studiare una nuova allestimento dell'anfiteatro, ma non attaccare così in maniera, diciamo, stupida soltanto l'utilizzo dell'anfiteatro,
perché poi alla fine il risultato è che l'anfiteatro non c'è più, e Massimo credo che ce lo può confermare, molti artisti venivano soltanto per quello, cioè nel senso l'idea di spostarsi e arrivare in Sardegna, che comunque sappiamo essere molto difficoltoso per molti concerti, per molti artisti, però l'idea di arrivare a Cagliari, trovarsi a suonare, a cantare all'anfiteatro romano in un posto davvero magico,
prestigioso,
ti faceva superare anche questi problemi.
Sì, infatti si è esibito Sting, tanto per dirne una, insomma, e Michael Bublé, cioè tanti artisti,
Savalisch per andare sul fronte diciamo della musica classica
Insomma, se,
Paolo Conte,
cioè, era
Paolo
veramente Conte. La carta in più, capito? Il nostro atù di immagine, di promozione a livello internazionale, e l'abbiamo bruciato così. E poi abbiamo
poi
fatto
c'è la fiera, continuiamo la Via Crucis. Ti voglio portare all'inizio del festival di quest'anno attraverso una lunga Via Crucis.
Però se gli ricordiamo tutte queste cose,
fiera,
poi
ragazzi,
Massimo.
La fiera, lo ricordavamo ieri, ha vissuto i suoi momenti in assoluto più gloriosi grazie alla musica, perché nessuno di noi ricorda le fiere o non so
i concerti.
Tu rimpiangi le Turisport o rimpiangi le mungitrici e i trattori, ricordiamo
concerti.
Tutti i bellissimi concerti, addirittura ci sono state stagioni in cui si facevano 4-5 concerti contemporaneamente all'interno della fiera, ricordiamo rassegne di gente in Sardegna negli anni, fine anni 80, primi anni 90, in cui il festival durava quasi un mese e c'erano e durava veramente una serata, iniziava alle 7 e finiva a mezzanotte, perché vedevi 2 o 3 concerti di fila. Ecco, tutte queste cose.
Allora, sì, no, non vorrei.
Stai
sono
attento,
già depresso.
Stai attento a quello che dici.
Esattamente. Non lo so, sono ovviamente situazioni irripetibili, è cambiato anche il mondo nel frattempo, quindi anche il jazz, insomma, ha avuto i suoi cambiamenti, soprattutto il fatto che la grande generazione dei padri del jazz, forse uno degli ultimi superstiti, lo stiamo portando domani al Teatro Massimo, che è Herbie Hancock, che comunque è di una generazione più
giovane,
per sua fortuna, sì. Insomma, più recente. No, sono cose ripetibili, perché la fiera, che è sempre stato un posto non bello, diciamo, anzi un pochino la negazione del bello, un miscuglio di architetture, qualche pezzettino di pregio, insomma, come qualche piccolo padiglione, ma soprattutto un luogo, un asfalto brutto, come l'aveva definito una giovane cronista dell'Unione Sarda, l'asfalto brutto della fiera brutta. È tuttora così, anzi forse peggio, però era comunque un luogo magico, perché cioè vestito con l'abito musicale, con l'abito della festa e della cultura, cioè delle cose qualificate, assumeva tutto un altro aspetto. I villaggi che sono stati montati lì nell'epoca d'oro, appunto degli anni 80, o anche nel 2000, insomma, con gli Expo, dal 2004 in poi con l'Expo, veramente la fiera diventava un luogo magico, ed è diventato quasi un esercizio di architettura, insomma, anche di estetica, riuscire a far diventare un luogo brutto un posto,
ecco,
gradevole per la
questo,
gente.
Questa è la cosa più inquietante, cioè altrove, questo vale per tutto il mondo, tu arrivi, non so, in un brutto quartiere di una città, arrivano artisti, fanno delle cose e su quell'esperienza, anche spontanea, anche brutta,
si prosegue,
si progetta il nuovo, cioè si capisce che lì c'è un potenziale, costruisci il progetto sull'esperienza positiva. A Cagliari succede il contrario, se tu fai un'esperienza positiva in un luogo, che sia l'anfiteatro romano, che sia la fiera, puoi star sicuro che quel posto viene rasato al suolo.
Non si prosegue, non si va avanti, non si va avanti.
Anzi, si farà tutto fuorché quella cosa lì.
Ma è questa antica vocazione al suicidio, non so, alla sofferenza, all'autoflagellazione, non so, c'è qualche morbo che veramente ci riguarda molto da vicino, qualcosa di endemico, perché purtroppo
altro
è vero.
Malaria, diciamo.
altro che malaria, qualche retaggio è rimasto. E niente, per cui insomma io sono diciamo un veterano di questo mestiere, quindi ho avuto tanti cicli, ho passato tanti sindaci, tanti
anche
presidenti,
se è giovanissimo Palmas, poi dopo fa il vecchio, esatto. Ma è giovanissimo, cioè vanta anche uno stato fisico notevole in questo
periodo. Giocatore di tennis,
grazie. Questo mi commuove però insomma ne ho visto tanti e io ho dovuto sempre riniziare da capo, insomma questo è il problema, ma questo già dal primi anni 80, già in Sardegna è nato al Teatro Massimo, che era il teatro che ospitava prima la Lirica, che poi è stato chiuso, era un monte granatico trasformato in teatro di 2700 posti. E quel teatro, cioè già in Sardegna è nata grazie a quel teatro, perché allora la musica non era finanziata e l'Art Ensemble of Chicago, che portammo nel 1980 anche nell'81 nell'81 cioè, però
hai fatto un abbonamento, no? Esatto, perché Palma ti fa il contratto triennale. Ha inventato la triennalizzazione dei contributi prima degli assessorati, prima della fondazione.
In questo caso è quarantennale, perché poi riportiamo anche per il quarantennale, sempre al Teatro Massimo. Però era il 19 maggio del 1980. Il concetto si finanziò con gli incassi, sì. Perché arrivano 3.000, è una città ancora un po' addormentata, capito? Che improvvisamente aveva scoperto questa voglia di internazionalità, di apertura al mondo, ed è una data un pochino simbolica. Questa data, io ricordo ancora l'articolo di Rodriguez, del nostro mentore, che allora l'Unione Sarda, il rapporto tra i lettori e il loro giornale era molto più stretto rispetto adesso non per demeriti per carità, ma perché appunto è cambiato questo rapporto.
Prima era il giornale, era
il
giornale. Oggi c'è tutto da
quindi una paginata dedicata all'Art Ensemble of Chicago che arrivava a Cagliari, che il titolo era Gli eroi e la storia del jazz nella bottega e lo stregone, cioè era un grande questo potere immaginifico che aveva Alberto, che trasmetteva anche al lettore, e secondo me fu molto merito suo il fatto che quel teatro si riempì appunto tanto da staccare 3.000 biglietti da pagare all'Art Ensemble.
Ascolta, io ho una curiosità, ma oggi sarebbe possibile immaginare un concerto così che si paga soltanto dei biglietti?
No, non è possibile, è possibile soltanto nel pop, insomma, ma non tutto, voglio dire, solo Vasco Rossi per dire cose di questo genere. No, non è più possibile, perché la musica nel frattempo è diventata anche altro, è diventata molto più tecnologica, ha operato
su altri piani.
Anche il concerto acustico, capito, ha bisogno di un contorno tecnologico veramente che in altri tempi ci scordavamo, insomma, come appunto nell'80 al Teatro Massimo. Comunque anche il Teatro Massimo chiuse subito dopo, perché nell'81 per motivi di sicurezza chiuse, poi ci fu un incendio e poi l'abbiamo ritrovato in versione 670 posti o 760 posti, insomma, con
ecco, e 670 fortunati
domani
spettatori domani. Muniti di biglietto molto caro domani potranno ascoltarsi su Altezza Herbie Hancock. Allora Herbie Hancock, e poi torniamo con Massimo in studio. I'm not going to be able to do that. Hancock, questo era l'Herbie Hancock, funkettone degli anni 70, Hang Up Your Hands Up, il signore che arriverà domani a Cagliari in quintetto avrà un aplomb molto più, diciamo, più classico jazzisticamente parlando, anche se con Herbie Hancock non c'era mai da stare tranquilli, secondo me tirerà fuori quella specie di tastiera a tracolla che uso ogni tanto e qualche pezzo elettronico lo farà lo stesso, sì, anche con i suoi begli 80 anni portati molto bene. L'hai già visto Herbie Hancock? L'hai già incontrato?
No, non l'ho ancora visto. Arriverà oggi
con un volo di linea, immagino,
con un aereo privato. ma non perché fa la star, è un aereo privato perché tre date a Milano, Sanremo e Cagliari, insomma, non consentivano spostamento.
Altre tipologie, sì, di incastro. Allora, un festival molto impegnativo che avete voluto fortissimamente fare in questo modo, con una caratura internazionale molto alta, per celebrare anche i 20 anni della scomparsa di Alberto. Ne abbiamo parlato più volte, è stato, diciamo, la persona che più di tutte ti ha motivato a intraprendere questa strada folle dell'organizzatore di concerti.
Ma più, cioè, Alberto è, diciamo che è stato davvero lo stimolo a pensare in grande, come lui sosteneva, perché se non ci fosse stato lui, e credo che un pochino l'abbiamo raccontato anche in questo fumetto,
in questa graphic novel
che abbiamo che, insomma,
che hai scritto tu.
Sì, ho pensato io, però è stata scritta dal disegnatore, perché insomma poi nella graphic novel viene scritta appunto
da chi disegna.
Certo. Ed è stato veramente straordinario.
E così ho regalato gli dèi.
Esattamente, che quella è una
bella scelta di titolo.
Tratta da Grigori Corso, che ben si adatta.
Però, insomma, Alberto ci ha regalato gli dèi, perché ha fatto arrivare a Cagliari, grazie, usando Palmas come suo strumento.
Esattamente.
Come testa di cuoio, come kamikaze, e lo sappiamo che è veramente un pilota kamikaze. Ci ha fatto portare qua Miles Davis, ci ha fatto portare qua l'Art Ensemble, il Modern Jazz Quartet. Tutto quel po' di roba che è arrivata a Cagliari dagli anni 80 in poi.
Allora, sì, l'opera devo dire che va condivisa assieme a Isio Saba, che, certo, è l'altro illustre scomparso della però ecco, Alberto era quello che spingeva a pensare in grande. Isio era il nostro ponte verso l'America, che contribuiva a portare i grandi personaggi del jazz in Italia. Insomma, con la spinta Alberto Mentore, diciamo così, si è coagulato un gruppo veramente straordinario, devo dire, dove io forse ero il livello più basso adesso perché ho avuto veramente il privilegio di lavorare con tantissime persone meravigliose, perché sempre grazie ad Alberto, che poi voglio dire, come credo di aver scritto da qualche parte, nei fiumi di inchiostro, perché sono diventato anche prolisso nel frattempo con l'andare degli anni, ho raccontato che insomma Alberto stava molto stretto nelle vesti del critico di jazz, prima del musicista, poi dell'appassionato, poi del critico,
dell'amico dei musicisti
e anche del giornalista, sì, capito, come qualcun altro anche dentro questo studio, che voglio dire, brillante giornalista, poi ha deciso di fare altre avventure senza far nomi, questo,
Sergio,
no, è Follesa,
allora è Palma,
adesso scrive libri
capito? Comunque Alberto fece questo proprio all'apice della carriera di giornalista, ancora giovanissimo, lui ha pensato ad altro, e pensando ad altro ha aperto, secondo me, la Sardegna all'universo della rivoluzione.
Sì, ricordiamo che Alberto è stata la persona che ha avvicinato, da direttore editoriale del gruppo Unione Sarda, ha avvicinato Grauso, quell'altro matto di talento, Nicola Grauso, al mondo di internet, gli ha fatto scoprire le potenzialità della rete, gli ha fatto scoprire, insomma, e da lì tutto è iniziato, tutto è cambiato, anche i giornalisti.
È davvero cambiato tutto da lì, eh?
Anche i giornalisti. Comunque, insomma, lui in tutto questo percorso, perché insomma io ho accompagnato questo percorso fin dove ho potuto, dopodiché ho ceduto le armi di fronte a imprenditori anche ben più attrezzati, insomma, economicamente, come Nicky Grauso. Però ho sempre seguito dall'esterno questo percorso di Alberto, perché il rapporto di amicizia, insomma, di profonda fratellanza con lui, anche con Cristina Rodriguez, che ha continuato a collaborare poi con Jazz in Sardegna, non si è mai interrotto. E lì, insomma, via via entrava, cioè Rodolfo Roberti fu portato da Guido Vanzetti, ecco, il nostro regista, quello che ha raccontato per immagini, ho rivisto in questi giorni i filmati, ed era veramente un regista straordinario, capace come nessuno di raccontare la musica con immagini. E Rodolfo Roberti fu portato tramite Alberto Rodriguez, tramite Guido Vanzetti, lo scienziato pazzo che fece il primo corso di computer grafica a Cagliari, parliamo del 1983-84, quindi quando,
e devo dire,
era
che
ancora
la,
una parolaccia.
La graphic novel che troverete dentro la fanzine di Jazz in Sardegna quest'anno racconta molto bene proprio questo modo di lavorare molto jazzistico, dove si mettono insieme dei pezzi
esatto,
e la gente poi ci mette del suo, improvvisa. C'è questo episodio che Massimo ha scelto per raccontare Alberto, che se vuoi non è neanche l'episodio, diciamo, Alberto, te lo immagini in un ambiente musicale, questa invece è l'organizzazione estemporanea di un reading di Grigori Corso a Cagliari, preso al volo in una telefonata tra 1500 cose mentre chiudeva pagine dell'Unione Sarda, e affibbiato, perché così mi verrebbe da dire, affibbiato a Palmas, di Palmas, trovi i soldi e portalo,
fai tu.
E allora dietro questa follia, perché arriva Grigori Corso, che è un matto scatenato, il poeta della Beat Generation, super alcolizzato, che si butta addosso a tutte le donne che trova per strada. Insomma, è raccontata molto bene questa storia,
molto
perché
bella.
Poi si finisce nel giardino di Pinuccio, ecco un altro a cui dobbiamo sicuramente un ricordo in questo momento, un altro grande, perché quanti artisti sono finiti poi nel giardino di Pinuccio a coronamento della loro permanenza qua a Cagliari? Da Don Cerri a
diciamo tutti, perché
Sanra,
allora Alberto considerava Pinuccio un essere soprannaturale,
sì, una divinità santa, sì,
un trasformatore di montagne, della pietra, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, dice la carta della Sardegna è chiunque arrivi da fuori, prima tappa da Pinuccio.
Sì, Scioli. Prima del Nuraghello.
Prima del Nuraghello.
Il Nuraghello è più lontano.
E in effetti era così, perché poi tutto il resto della Sardegna era deludente per il visitatore, perché nel giardino di Pinuccio trovava
tutto
quello, c'era assolutamente tutto. Per cui questa arma fu giocata senza ritegno, voglio dire, quindi gli spuntini a casa di Pinuccio, che tra l'altro era una persona di un'ospitalità proverbiale, la sua casa era aperta, uno poteva entrare lì senza prendere, cucinare, fare, dormire, insomma, da qualche parte. Quindi era veramente una casa
factory,
molto hippie,
molto
E niente, comunque questo personaggio meraviglioso, che aveva un'enorme stima di Alberto, e Alberto reciprocamente l'aveva verso di lui, è stata una delle scintille, cioè uno degli incontri che secondo me ha creato più cultura, più avvenimenti, più situazioni in assoluto, perché poi a casa di Pinuccio avvenivano i veri incontri, perché tra artisti, tra l'altro, che si occupavano di cose diverse, discipline distanti, uno parlava di informazione, l'altro di jazz, quell'altro di, non lo so, di farfalle, cioè qualunque disciplina profonda era Lì diventava occasione di combinare.
Sì, quello era veramente il palcoscenico ideale di Rodriguez, perché lì Alberto riusciva a mettere insieme tutti competenze diverse che si realizzava il suo sogno di portare il mondo in Sardegna, cioè di portare il meglio del mondo qui e di fare della Sardegna questo laboratorio dove appunto il grande informatico incontrava il jazzista, l'artista visivo, il regista e via.
E poi tra l'altro ho scoperto da Nina Melis, perché ecco, tra le altre cose voglio dire, Nina Melis, che sarebbe la moglie di Marcello Melis. Che è stato, voglio dire, che è una grande fotografa, e niente, l'abbiamo recuperata a Parigi dopo ricerche approfondite, insomma, ed è qui adesso per allestire la sua mostra, che dove c'è una parte antologica che riguarda la prima edizione di Jazz in Sardegna del 1983, perché lei ha fatto proprio il reportage che ci eravamo anche dimenticati di aver fatto, perché ci diede dei provini, ma allora si correva molto veloce,
non c'era il tempo di stampare le cose.
Per cui io ho ritrovato tra le varie scartuffie questo volume con i provini del fotoreportage di Nina, che è bellissimo, e quindi lì è partita la caccia coronata da successo, perché lì è, in questo momento è al massimo che sta curando l'allestimento della mostra. Comunque lei, vedi, essere prolissi porta questo, ho citato Nina perché lei mi ha rivelato un particolare su Alberto Rodriguez che io non conoscevo, che questa cosa della portare il mondo in Sardegna, capito, perché la Sardegna è il centro del mondo, derivava da una sua fottuta paura dell'aereo, perché questo
è verissimo,
in realtà era questo, e nemmeno io conoscevo questo aspetto, perché già all'epoca si era forse rassegnato a fare qualche volo aereo in qualche situazione, però prediligeva la nave, quindi adesso sto rimettendo insieme i pezzi, insomma.
Ecco, abbiamo parlato di tutte quelle cose del cuore che ci sono dentro questo festival. Il Bianco l'abbiamo quasi preso di striscio, poi ci sono tantissimi altri concerti,
certo,
che giorno per giorno vi racconteremo, perché tra l'altro saremo anche lì con Radio X a parlare, a conversare e a raccontarvi un po' il festival giorno per giorno. Con Massimo ci piaceva oggi appunto ripercorrere la parte affettiva di questo festival, partendo dalle note dolenti, anche perché fare 40 anni questo mestiere comporta inevitabilmente anche delle frustrazioni, dei dolori, però poi arrivano momenti come quello di oggi, dove si ritrovano tanti amici, dove si tirano le somme, soprattutto se guardi in faccia un pubblico che nel frattempo è cresciuto anche in età,
è cresciuto ma resiste, no?
Loro sono il tuo grande patrimonio, Palmas.
Sì, non è in verità, appunto,
stiamo
raggiungendo dei livelli
è in una nuvola,
voi non lo vedete, ma è in una nuvola.
Sì, è vero. Cioè, diciamo che il jazz è entrato nella nostra vita, anche grazie a noi è entrato nella vita di tutti i giorni, per cui praticamente qualunque luogo dove si faccia musica questo termine appare, insomma, in una maniera o nell'altra, in Sardegna, in tante rassegne, e questo è davvero un miracolo. Però il nostro pubblico, insomma, devo dire che sta diventando quasi una rarità, capito, perché si sta assottigliando nella parte, capito, che ha maturato quelle esperienze importanti, che si sono un pochino ripetute negli anni dell'Expo, quando questo festival riusciva a portare fasce di giovani, di nuovo pubblico, come è stato negli anni della fiera tra il 2004 e il 2012, e questa cosa si sta un po' perdendo, perché è un percorso che non si può mai interrompere, e quindi anche 6, 7, 8 anni di intervallo, cioè che una manifestazione deve un po' rinchiudersi in se stessa, andare nei teatri e rivolgersi al pubblico che già c'è, sono troppi anni, troppi.
Cioè, però qua mi stai ridiventando malinconico, Palmas.
No, qua c'è anzi c'è la ventata di ottimismo, perché voglio dire,
questa ventata
perché è quello che ci invita a pensare al futuro, per cui il futuro non potrà essere una manifestazione al Teatro Massimo con biglietti anche piuttosto elevati che si rivolge al pubblico che già c'è. Il futuro dovrà essere tornare
aprirsi
a quella tipo di manifestazione che abbiamo
appena
lasciato.
Torniamo al tema degli spazi, cioè il segreto di quell'Expo dove tu dici giustamente venivano tanti ragazzi, venivano le famiglie intere, genitori e figli, era il luogo, la fiera, che tanto non ci piace, con quel brutto asfalto,
che però funziona,
ti consentiva
per questa cosa
di entrare in una cittadella del Gese, di passare da una cosa,
da una
all'altra,
cosa all'altra,
e di vivere un'intera giornata. La gente andava là, cioè si trasferiva un pezzo di Cagliari dentro la fiera per 5 giorni e viveva, ecco, ascoltava musica, assaggiava, e lì funzionava tutto. Allora, ci vogliono quegli spazi lì, ci vuole un format così per attirare i giovani.
Esatto, e noi abbiamo uno dei posti più belli anche lì d'Europa, perché non lo so, forse abbiamo qualche cosa di concessione divina in questo, però dobbiamo essere bravi a non sprecare questi doni che ci vengono dal cielo o comunque da chi li ha fatti. Il Parco della Musica è pronto lì per l'uso e ha tutte le caratteristiche per svolgere questo ruolo, perché ci sono 3 teatri che gravitano intorno alla piazza Amedeo Nazzari, che è appunto quell'agorà dove abbiamo fatto il festival nel 2013, e ci sono gli spazi verdi, c'è Monte Claro vicino, poi c'è la manifestazione, insomma Cagliari ha delle risorse,
lo stesso
per fare...
Hotel che è lì davanti dove abbiamo fatto delle cose,
delle risorse veramente incredibili per fare delle manifestazioni che siano uniche e all'avanguardia in Europa, quindi non solo in Sardegna, non solo in Italia.
Ci vuole visione. Che aveva Alberto, al quale tra l'altro forse intitolerei uno degli spazi del, magari il teatro del Parco,
il
della,
teatro
musica,
del Parco della Musica,
lo intitolerei proprio ad Alberto Rodriguez, che la visione ce l'aveva molto da lontano,
che però è intitolato ad Amedeo Nazzari, è una delle foto importanti della mostra che stiamo facendo, cioè, ritrae proprio Alberto Rodriguez che intervista Amedeo Nazzari.
Va bene, lasciamoci così per
ci
oggi.
Ci lasciamo così per oggi.
Anzi, c'era Giovanni che aveva un'ultima curiosità.
Scusa, Giovanni, no, ti ho sovrastato
no,
con la
no,
mia.
Ma sei mistico in questo momento, quindi ci siamo tutti qua. No, volevo sapere se tu stai facendo da mentore a qualcuno, visto che hai ricevuto qualcosa in eredità. Chi sta istruendo? Se sta istruendo qualcuno per il futuro? Abbiamo parlato di futuro.
Non lo so, in realtà non lo so, perché
c'ha degli eredi, c'ha dei figli che stanno già lavorando in questo,
spero che qualcuno rivendichi la mia eredità, almeno quella insomma culturale. Per il resto non c'è molto da rivendicare, non lo so, so soltanto che voglio dire, c'è quello staff, ovviamente non c'è più, anche perché sono quasi tutti morti, insomma,
perché è una vita che logora,
logorante, capito? Comunque ci sono dei superstiti validi, e soprattutto adesso si sta creando un nuovo staff di giovanissimi, ancora è presto per dire chi è, chi sarà, però insomma quando riesco a far lavorare dei ragazzi che 25 anni, 23, 25 anni, 30, eccetera, boh, insomma, mi dà linfa nuova.
Ti rivedi,
devo dire, mi sento in qualche modo un maestro, pur non essendolo, perché purtroppo non riesco a insegnare, riesco solo a fare, però magari facendo qualcuno impara a fare meglio di me.
È diventato saggio anche,
sì,
no?
Sì, sì. Sì, lo so, e questo è veramente, sto cominciando a preoccuparmi. Perché è proprio
Palmasito, come lo chiamava Alberto. Va bene, ci vedremo in questi giorni, qualcosa mi dice che ci vedremo. È arrivato il momento di chiudere la nostra puntata di oggi. Io ringrazio anche Giovanni, che è stato con me per più di un'ora,
Sergio.
Oggi 1:10. Faccio un
Massimo.
In bocca al lupo a Massimo e a Gesi in Sardegna per la sua edizione numero quest'anno?
37.
Quasi non riesci a contarle, va.
Sì, 37.
37. Sì, va bene, ben portati. Grazie Massimo.
Grazie a voi.
Ciao.
Extra.